Avui que dormit jo canto. E bene sto canto d'amore. Sonni che tuci a collare, una nota sa studare dentro to cori. Un ricordo d'amore, d'amore passato che non torna più. Ma tu dormi, non mi senti, tu sei chiusa tra la torre e la luna piove argento e non mi senti. Dormite io canto, a voi che dormite io canto, a voi che dormite io canto, a voi che dormite io canto.
Luca Gemma live a Jack su Radio Popolare, benvenuto Luca, ben ritrovato.
Grazie.
Che
grazie
bello, che bello averti qua con un progetto secondo me molto importante, perché Modugno sulla Luna raccoglie canzoni di Modugno, evidentemente appartenenti forse a un universo un pochino meno conosciuto di quella che è diventata una delle voci più celebri del nostro paese a livello internazionale. Ovviamente la prima domanda dopo un'introduzione del genere, e quindi una canzone che porta già il dialetto in sé, è: da dove è partito questo lavoro?
Allora sì, il disco intanto è diviso in due, per cui ci sono quattro pezzi in dialetto salentino e quattro in italiano. Ovviamente quelli in salentino sono i pezzi che appartengono alla fase più sconosciuta, insomma, del suo repertorio. Tutto è nato da una proposta di una compagnia di teatro danza leccese che si chiama Choreo Project, in cui nel momento in cui la coreografa Giorgia Madamma e la coautrice, che è Ilaria Milandi, stavano scrivendo questo spettacolo di teatro danza che affonda le sue radici nel Salento e parla in sostanza di degli ulivi secolari salentini martoriati dalla xylella. È nata questa richiesta di collaborare da parte mia per la parte musicale, e io allora ho proposto di mettere dentro appunto i pezzi, di usare come colonna sonora, come sonorizzazione, questi brani piuttosto vecchi, che sono dei primi anni 50 di Modugno, che notoriamente sono indicati come pezzi della sua fase siciliana e che in realtà non esiste, nel senso che lui ha scritto questi pezzi nell'idioma che aveva imparato da ragazzino e da ragazzo, essendosi trasferito in provincia di Brindisi appunto da bambino. Il fatto è che questo il suo dialetto, che è quello di un tutto il Salento con delle sfumature un po' diverse nei vari luoghi, è molto simile, quasi identico al dialetto che si parla a Messina.
Sì.
Per cui questa cosa ha facilitato, diciamo, questa trasformazione, e questo errore è una cosa che un po' lui stesso ha creato, è un equivoco che ha creato lui stesso da giovane a Roma, in cui gli chiesero sostanzialmente, per lavorare in una trasmissione radiofonica della Rai, di dire che in realtà i pezzi erano in siciliano, e lui per lavorare accettò.
Come dicevamo, Modugno è una figura molto conosciuta per alcune sue sfaccettature, forse fasi, come le chiamavi tu, e un po' meno, no? Per altre. Chiaramente questa, quella del dialetto, che va un po' più indietro anche, è una delle meno conosciute, tant'è che è fraintesa. Esatto. quasi volontariamente. Posso chiederti da dove arriva il tuo legame personale con la musica di Domenico Modugno?
La prima scintilla è scattata da bambino, perché era uno degli artisti che si ascoltavano in casa con i 45 giri, e quindi era una passione dei miei genitori, e poi soprattutto appunto quando viaggiavamo, e ovviamente negli anni 70 senza autoradio. Era abitudine cantare in macchina, per cui mio padre intonava un po' di canzoni, di quelle ovviamente abbastanza popolari, anzi decisamente, per cui non so, Venga anch'io, Nottunò di Iannacci, oppure Gaber o Celentano, e di Modugno c'era ovviamente Nel blu dipinto di blu. Quella è stata un po' la prima cosa. Poi in realtà io, quando poi sono cresciuto, non me lo sono filato per niente, insomma, perché sentivo tutt'altro, rock, eccetera, tutto quello che poi ancora mi piace. Però poi da grandicello, insomma, da grande ho scoperto il brano Cosa sono le nuvole, che chiudeva un bellissimo mediometraggio di Pierpaolo Pasolini, che era Che cosa sono le nuvole, con Totò, Ninetto, eccetera. E questa canzone era proprio quella dei titoli di coda, e veniva cantata da Modugno, che era anche presente nel film. E quello lì è stato un pezzo che mi ha definitivamente avvicinato, mi ha dato proprio la voglia di andare a scoprire poi un po' tutto il suo repertorio, e quindi sono andato a ritroso comprando dischi e leggendo cose, e ho scoperto che mi piaceva e mi ci ritrovavo molto, insomma.
Com'è misurarcisi? Intanto anche scegliere delle canzoni per uno spettacolo immagino sia un lavoro per chi lavora con la musica, si approccia a un musicista, a un cantante, anche particolare, perché c'è una selezione e c'è un'idea di abbinamento, no? A un'altra forma artistica.
Certo, sì.
Quindi partiamo da lì. Che tipo di lavoro è stato quello intorno a uno spettacolo?
Allora, io sono partito semplicemente dai pezzi in dialetto che mi piacevano di più. E che ovviamente potevano rientrare in questa ambientazione che lo spettacolo doveva creare. È uno spettacolo di teatro danza, per cui non ci sono tantissime parole, ci sono delle immagini molto belle girate da questo regista fotografo che si chiama Fabio Serino nei campi di ulivi morti del Salento. Sì. E quindi ho tenuto a mente proprio questi due parametri iniziali, quelle che mi piacciono di più, quindi sia per le parole che per le melodie, e che mi trovo quindi meglio a riarrangiare, a cantare, e ovviamente sapendo che dovevano essere dentro lo spettacolo, era un po' una sorta di musica funzionale in quel senso lì. Poi mi hanno suggerito di lavorare su un pezzo e poi un altro, che sono i più famosi, quindi di passare all'italiano, che sono Nel blu dipinto di blu, è meraviglioso, e devo dire che io non ero per niente convinto né contento di doverlo fare, perché non avevo proprio idea di come approcciarmi a due brani così famosi, così importanti, così strasentiti, soprattutto Nel blu, che è appunto che è la canzone italiana più famosa nel mondo, insomma. Quindi sono stato abbastanza riluttante per molto, però mi ci sono messo a lavorare, perché loro mi hanno chiesto, e devo dire che alla fine, come ho detto anche loro, hanno avuto ragione loro, perché ci ho lavorato molto, ma ho trovato piano piano una mia strada per entrare anche in quei brani ipercantati E quindi alla fine sono stato felice anche di quelli.
Hai citato due brani verso i quali credo tutti abbiamo un tipo di sentimento, perché li conosciamo, perché abbiamo un rapporto, diciamo, quasi come con delle persone,
sì,
no?
Sì.
Davvero. E la domanda che ho interrotto prima e l'ho un po' modificata, sulla quale voglio tornare ora, è proprio questa. Quando ci si misura sapendo che comunque la tua interpretazione sarà poi condivisa, esce un disco... Com'è misurarsi con determinate canzoni di un artista come Modugno e forse anche con la figura di Modugno, e poi alla fine di un lavoro del genere il tuo rapporto con Modugno alla fine del lavoro sul disco è cambiato?
Allora, come ti dicevo prima, approcciarsi ai brani è più semplice, approcciarsi ai brani più sconosciuti, perché questo è abbastanza ovvio. Quelli molto famosi io li considero proprio brani pericolosi, lo sono, lo sono di tutti gli autori che io mi metto a cantare anche per semplice mio piacere personale. Diciamo che poi molto spesso lo faccio, e se poi non riesco a sentire qualche cosa che vibra in me, in cui diciamo nel rispetto totale dell'artista che sto affrontando e della scrittura, devo sentire qualcosa che mi accomuna, altrimenti non sono io e lascio perdere. Lo faccio spesso con brani che mi piacciono, li provo e dico non
è il caso,
non aggiungo nulla, non è che sia così necessario aggiungere, è necessario però appropriarsene nel modo migliore del termine, altrimenti è inutile, ci sono le sue versioni, perché farne altre? Io devo dire che da una parte mi sono sempre trovato piuttosto comodo a cantare le sue cose, pur appunto lavorando sulla voce in una maniera, lui era molto molto carico, pur essendo stato molto innovativo negli anni 50, portava ancora con sé un po' in dote un po' quell'enfasi
un po' classica, forse
un po' classica, sì, molto meno di tanti cantanti,
sì, certo,
suoi coevi, però
fu già ben rivoluzionario, no? Anche
esatto,
rispetto già a un Villa, per dire, era già rivoluzionario,
assolutamente,
sì, sì,
lui si è staccato completamente da tutte le, diciamo, le manie un po' classiche, tenorili, sì, eccetera eccetera, però essendo anche lui un bravissimo attore di teatro, di musical, di teatro, insomma anche teatro canzone, ovviamente aveva questo approccio comunque un po' enfatico, un po' tatale. Io di quella cosa lì mi sono liberato semplicemente cantandolo tante volte, a modo mio, cercando di farmelo risuonare dentro. Sono canzoni che io so che in qualche modo navigavano dentro di me già da tempo, perché anche in qualche disco del passato avevo già affrontato un paio di sue canzoni, quindi sapevo che qualcosa c'era. E quindi alla fine, attraverso il canto, io poi, attraverso il modo di usare la mia voce, io poi arrivo anche a trovare gli arrangiamenti intorno ad essa. Quindi è un po' un lavoro di costruzione e di decostruzione che faccio costantemente. Su Nel Blu c'è l'episodio più eclatante, perché ho rispettato la melodia quasi interamente, ma ho proprio cambiato invece la parte armonica e degli accordi, perché sapevo che se, tenendola nell'originale, non avevo veramente la capacità di dire nulla di interessante.
Certo. Anche perché è brano, dicevamo, oltre che arcinoto, anche arcinterpretato, per cui ci sono stati davvero tantissimi passaggi che arrivano ai Gypsy King, per cui davvero si è sentito in molte chiavi, no?
Tra l'altro ho scoperto una cosa, che la versione dei Gypsy Kings, che è Volare, e poi è l'unica che ha aggiunto una parte autorale che gli è stata riconosciuta.
Wow!
Per dire.
Eh sì, no, infatti, però comunque a modo suo, anzi a tempo suo, fu una discreta hit anche la versione dei Gypsy King, girò parecchio. Torniamo alla musica, ti chiederei quindi di tornare a regalarci un brano dal vivo. Cosa ci porti?
Faccio questo brano, sempre di quelli più sconosciuti, dialettali, che si chiama Luminaturi.
Perfetto.
Parte Luminaturi, alla mattina alle tre, comincia bombe in spalla, vai in miniera, suda, 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 suda sotto lo sole cucente, cucente, rompe, rompe la montagna, agna, e metti le mine, le micci, le bombe e grida. Attenzione alle bombe, si spacca la montagna, la terra si sfrascina. Suda, 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 suda sotto lo sole cocente, cocente. Rompe, rompe la montagna, agna, e metti le mine, le micci, le bombe e grida. Attenzione alle bombe, ma la montagna è forte e qualche giorno amaro a casa che uno torna. Suda, 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 suda sotto lo sole cocente, cocente. Suda, 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 suda sotto lo sole cocente, cocente. Suda, 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 suda sotto lo sole cocente, cocente.
Luminatori, Luca Gemma dal vivo a Jack su Radio Popolare. Stiamo parlando di Modugno sulla Luna, questo progetto che in realtà appunto raccoglie questo disco e lo spettacolo intorno al quale un po' questo disco nasce. Luca, prima di tornare a Modugno, perché poi ovviamente chiuderemo tra l'altro con il classico dei classici nel blu dipinto di blu, direttamente dal disco, e torneremo a parlarne anche proprio della tua versione, vorrei chiedere invece a te che momento è questo per te da un punto di vista anche creativo, se vuoi, e se lavorare su artisti come questi poi lascia qualcosa dopo, nell'approccio magari, visto che sei anche cantautore, quindi proprio alla fase creativa in qualche modo.
Sì, questo è un momento in cui non sto ascoltando né lavorando su altre mie cose che scritte e registrate a livello di provino casalingo, già che colleziono lì nel tempo, poi diciamo che periodicamente riascolto e decido cosa buttare via e cosa tenere per svilupparle poi. È un momento in cui non sono ancora tornato, perché questo progetto, su questo progetto ho lavorato per un anno intero, poi questo è un periodo in cui stiamo anche facendo delle repliche di questo spettacolo, esatto. E che faremo anche nei prossimi mesi anche nelle case circondariali pugliesi, dove siamo già stati. Poi in realtà partirà anche un live invece che riguarda più strettamente questo disco, in cui però ci sarà anche un po' di racconto della biografia, della vita artistica di Modugno, proprio su questi aspetti, anche proprio delle sue origini, del dialetto, delle sue misconosciute origini, insomma. Ci sarà un micro racconto dentro, quindi sono ancora concentrato sul suo repertorio e devo dire che sì, avendoci dedicato così tanto tempo sicuramente porta, io per esempio su questi brani e poi sugli arrangiamenti e sulla produzione ho lavorato in modo molto di snellimento, di sottrazione, cioè di arrivare a una scarnezza sempre più essenziale per fino al punto in cui le canzoni reggono e, usando poche cose intorno. Poi in realtà ce ne sono, ci sono degli strumenti, ma diciamo che l'ossatura è abbastanza. E credo che questa sia la cosa che in realtà è un po' un pensiero che ho da molto tempo, ma con queste canzoni qua, con questo disco l'ho approfondita ancora di più. Vorrei arrivare proprio a sempre a una sempre maggiore essenzialità.
Anche perché forse è la ricerca del segreto su cui si basano, no? Alcuni brani, alcune canzoni, il DNA, quello che ne rappresenta l'identità più profonda alla fine.
Sì, sì, come si dice, insomma, certe canzoni capisci che sono centrate quando reggono
chitarra voce o piano voce,
quello piano voce, esatto. Chitarra e voce, sì,
quello è. Esatto. Senti, un paio di domande per chiudere. La prima è perché hai citato il fatto che questo spettacolo verrà portato ed è già anche stato portato in case circondariali. Com'è esibirsi in quel contesto oggi, visto che se ne parla tanto e che le condizioni sono drammatiche ed evidentemente sotto gli occhi di tutti purtroppo, com'è portare lo spettacolo lì dentro?
È una botta emozionale molto molto forte, è stata la prima volta che mi è capitato farlo. Tra l'altro due di queste case in realtà, visto che citavi le condizioni delle carceri in Italia, due di queste sono molto piccole, diciamo a ranghi ridotti, e quindi si percepiva che le condizioni non erano così
drammatiche.
Invece quello di Lecce è veramente un carcere gigantesco e lì ci sono i problemi che certo. Ci sono a San Vittore, tutto. È molto bello entrare in contatto, seppur breve, con i detenuti, perché ovviamente portano un vissuto e quindi un'emotività che noi che viviamo tranquillamente o meno tranquillamente, ma insomma comunque al di fuori di una situazione così estrema, ecco, loro quando parlano, quando reagiscono, il loro modo ha una potenza veramente, veramente forte. E la cosa che adesso sarà ancora più bella è che prossimamente alcuni di loro con cui lavoreremo in alcuni laboratori saranno poi in scena in due spettacoli che faremo a fine maggio, uno nella casa circondariale di Lecce e uno al Campo dei Giganti, questo luogo pazzesco con questi ulivi secolari purtroppo morti ma molto belli artisticamente da vedere. E quindi i detenuti stanno facendo in laboratorio sia di teatro danza sul movimento, e io a breve andrò a fare questo laboratorio invece sul canto, quindi mi dividerò i brani che canto in scena con loro, che suoneranno anche delle micro percussioni, delle cose, per cui riarrangerò i brani per poterli eseguire insieme a loro, e immagino che sarà una cosa altrettanto potente.
Intensa, sì. Certo. L'ultima domanda è sul brano che chiude questa chiacchierata, che è Nel blu dipinto di blu. Un po' ci hai già detto, no? Hai voluto che qualcosa cambiasse, perché sarebbe stato impossibile altrimenti renderla in qualche modo. E in più c'è Eugenio Finardi. Come è arrivato Eugenio in questo progetto?
Allora, in modo molto rapido, nel senso, io avevo avuto la fortuna, noi avevamo avuto con i Rosso Maltese, quando esordimmo ormai un sacco di anni fa, di averlo ospite sul primo disco. Il disco si chiamava Sant'Antonio e il produttore di allora, Vittorio Cosma, che lavorava spesso con sì. Eugenio Finardi, lo chiamò in studio, lui venne carinissimo e si prestò a fare dei cori su un brano e soprattutto mi diede una bella lezione di canto microfonico su un brano, nel senso che stette lì proprio durante la mia prima registrazione del primo brano del disco, e quindi giustamente mi insegnò un sacco di cose. Sono passati tanti anni, mi è capitato di rincontrarlo in giro, ma questa, il caso è stato che Paolo Iafelice, che è il coproduttore del disco insieme a me, aveva appena finito di mixare il nuovo album di Eugenio Finardi, che deve ancora uscire, e quindi parlando poi con Paolo mi è venuta questa idea, dicendo secondo me, proprio ricordandomi anche, ed essendo un fan della sua canzone Extraterrestre, in cui anche lui chiedeva di essere portato via dalla Terra, di volare, e poi chiedeva di tornare, e ho pensato che queste due visioni del volo a distanza di così tanti anni potessero stare bene vicine, insomma. In più avevo trovato questa via molto scura, molto notturna e rarefatta del brano, e ho pensato che quindi la sua voce così blues, così rauca, fosse quella giusta per me, per inserirsi, insomma.
E allora andiamo a chiudere questa chiacchierata proprio con il blu dipinto di blu. Intanto ti ringrazio, Luca Gemma, per essere stato nostro ospite. Grazie.
Grazie a te, grazie a voi.
E grazie per aver suonato dal vivo, che è sempre una cosa bellissima. Un grosso in bocca al lupo per tutto quello che arriverà, dei progetti anche importanti di cui ci hai parlato. Questa grazie. È Nel blu dipinto di blu, Luca Gemma e Eugenio Finardi.
Più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Una musica dolce suonava soltanto per me.
Faccia di più.